Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Riprendiamo con una nuova settimana dopo la settimana in cui abbiamo dedicato molti dei nostri spazi al 25 aprile. Quindi ben ritrovate, ben ritrovati. Un saluto da Ira Rubini e come sempre al 331-62-14013 potete scriverci come al solito con Telegram, con WhatsApp o con un SMS che ci potete inviare durante la puntata, magari con richieste di informazioni o vostri commenti. Lo potete fare anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Ritroviamo Luca Crovi, il suo spazio dedicato al giallo, al noir e a tutto quello che c'è intorno, Giallo Crovi. Parleremo con Marco Balzano, che è il nuovo direttore di Book City 2026 dopo 14 anni di direzione di Oliviero Ponte di Pino. Ci racconterà come sarà questa nuova edizione. Vi parleremo di una mostra dedicata a Marco Fusinato, che è artista multimediale, e la mostra si tiene al PAC di Milano. Vi racconteremo anche dell'ultimo film di Daniele Gaglianone, I nostri 30 anni, con un'intervista di Barbara Sorrentini, ma ringraziando i nostri ospiti dell'attesa vi parliamo adesso di un appuntamento teatrale. Pacta dei Teatri, infatti, propone Radium Girls, la vera storia delle ragazze al radio. È una storia struggente, importante, anni 20 del Novecento, New Jersey. E il resto invece ce lo raccontano Sabrina Corabi e Nicola Bizzarri, che lo hanno scritto, diretto e interpretato. Le musiche sono di Francesco Rampichini, che ben conosciamo. Saluto entrambi, buongiorno.
Buongiorno Lura.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. Allora Sabrina, ti sentiamo un po' lontana.
Ah, ma se adesso ci sentiamo meglio.
Perché hai le cuffie?
No, avevo il viva voce.
No, per carità, niente viva voce in radio. Allora, grazie di essere con noi a entrambi. E ricominciamo dall'inizio, cioè appunto dagli anni in cui questa storia si svolge. Voi l'avete ricercata, documentata e poi scritta per il teatro. Quindi non so chi di voi due vuole cominciare.
Sabrina.
Inizio io?
Benissimo, ecco Sabrina, raccontaci.
Intanto grazie mille Ari. Allora, come abbiamo già detto, è ambientato negli anni 20 del Novecento in New Jersey. La US Radium Corporation assume centinaia di ragazze come pittrici di quadranti degli orologi destinati ai soldati. creando questa vernice Andark. Loro devono utilizzare questa vernice Andark, che è un prodotto innovativo dalle caratteristiche particolari, uniche, perché brilla al buio, e così le ragazze sono affascinate da questa vernice e da questo lavoro. In realtà tutta questa vernice che brilla al buio e si deposita sulle vesti nasconde un vero pericolo per loro. Noi abbiamo cercato, insomma, visto che in quel periodo tutto si diceva che il radio facesse bene, era un elisir di bellezza, era miracolosa. E quindi abbiamo cercato di lavorare, di fare questa ricerca su appunto le radio Ungors, perché ci aveva preso e sconvolto questa storia, e l'abbiamo messa e pensata in una versione tragicomica, e la parte, diciamo, più comica la farò dire poi a Nicola. Pronto?
Sì, sì, Nicola.
Ah, ecco, scusami.
Sì, ma vado io, benissimo, benissimo. Lo spettacolo è strutturato su due fronti. C'è una parte più drammatica, che è la storia vera delle Radio Ungers, appunto, che erano costrette a lavorare con questa sostanza che conteneva radio, a loro insaputa. Questa sostanza poi si scopre che è cancerogena, tossica, e l'altra parte dello spettacolo invece è più leggera, ironica. Proprio abbiamo inserito questa parte per alleggerire un po' la storia, e vede altri due personaggi inventati da noi, che sono dei venditori di prodotti a base di radio, un po' improvvisati, che propongono questi prodotti, appunto, che negli anni 20 venivano realmente commerciati, come il Revigator, il Reditor, tutti prodotti per la salute e per la bellezza. C'era stata un po' la speranza in quegli anni che il radio fosse la soluzione a tutti i problemi, e un po' ci hanno creduto tutti, compresa la comunità scientifica, e quindi sono stati commercializzati tantissimi prodotti che poi si è scoperto in realtà fossero dannosi, come soprattutto il Reditor, che venivano assunti per rinvigorirsi.
Esatto.
E quindi questi personaggi alleggeriscono molto la situazione, vengono intercalati alla storia invece drammatica delle Radio Ungers.
E poi però succede che all'inizio degli anni 20 molti operaie iniziano a soffrire di terribili dolori ossei e perdita di denti, che è la cosiddetta mandibola del radio, no? La necrosi, che portò poi alla morte di tantissime ragazze, e lì parte la battaglia legale.
Esatto.
Certamente, e voi raccontate anche quella, no?
Sì, noi raccontiamo tutto, abbiamo proprio fatto una ricerca approfondita di tutto, sì.
Ecco, parlavo delle musiche di Rampichini, di Francesco, sì. Rampichini, in che modo interagite con la sua musica?
Beh, vuoi andare tu, Nick?
Le musiche sono state fondamentali. Io ringrazio tantissimo Francesco, perché creano un ambiente, tra altre cose musiche anche scritte appositamente, creano un ambiente, sono fondamentali per
non anche scritte
varie...
appositamente,
esatto. Ok. Creano un'atmosfera adatta per i vari cambi scena, perché comunque abbiamo condensato in un'ora di spettacolo una storia che è durata quasi 10 anni, perché da che hanno iniziato a lavorare nella fabbrica, si sono poi ammalate e poi sono andate a processo, quindi anche i cambi di scena e il passaggio temporale è importante, e le musiche sicuramente aiutano anche in questo.
Meravigliose, tra l'altro, aggiungerei.
Benissimo.
Questa cosa, Ira, se posso.
Prego.
Questa tragica storia delle Radio Ungors è oggi ricordata come un simbolo di lotta per la sicurezza sul posto di lavoro e per i diritti delle donne.
Ecco.
Questo è importantissimo, ecco.
Sì, di fatto, purtroppo, spesso fatti di questo genere sono il punto di partenza per poter garantire ad altri di non ritrovarsi nelle medesime condizioni. Quindi,
purtroppo,
vi ringraziamo di aver ritrovato e riscoperto questa storia e di aver averla trasformata in uno spettacolo. Radium Girls, la vera storia delle ragazze a radio, va in scena oggi e domani a Pacta dei Teatri, al Pacta Salone di via Ulisse Dini 7. Io ringrazio moltissimo tutti e due per essere stati con noi, Sabrina Corabi e Nicola Bizzarri. Buon debutto, a risentirci presto.
Grazie infinitamente a te, grazie a voi.
Ciao.
Caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold.
Veniamo al nostro secondo argomento, parliamo di cinema. Come vi dicevo, c'è un'intervista a Daniele Gaglianone di Barbara Sorrentini, faccio un'errata corrige, I nostri anni, il titolo corretto di questo film, che non è il nuovo film di Daniele Gaglianone, bensì il restauro del titolo che uscì 26 anni fa. In occasione del 25 aprile, infatti, è uscito al cinema in versione restaurata il film I nostri anni di Daniele Gaglianone, realizzato nel 2000 e premiato in diversi festival, compreso quello di Cannes. Il film racconta l'incontro tra Alberto e Natalino, due partigiani diventati anziani. Uno dei due è ricoverato in una casa di riposo, dove riconosce un suo ex aguzzino fascista, invecchiato e malato come lui, e quello diventa lo spunto per ricordare il passato e gli anni della Resistenza. Il film, girato in bianco e nero, ripercorre la memoria dei due protagonisti e alcuni momenti cruciali in cui hanno lottato per liberare l'Italia dal nazifascismo. Una riflessione su tutte le guerre, purtroppo sempre attuale. Nell'intervista Daniele Gaglianone ricorda il contesto in cui è nato il film, con uno sguardo sul contesto invece in cui è stato eseguito il restauro. Ascoltiamo.
Ritorna dopo 26 anni praticamente restaurato. Con noi al telefono Daniele Gaglianone, regista di questo film, credo ormai, secondo me, storico. Non so se sei d'accordo. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, sì, a questo punto non posso che darti ragione, nel senso che il film già aveva una sua aura 25 anni fa, quando uscì in sala, quando andò a Cannes, perché comunque era un oggetto già allora abbastanza anomalo e alieno, e il fatto di girare film in bianco e neri, più che in bianco e nero, insomma, anche usando un linguaggio al limite dello sperimentale, rendeva questo film un po' fuori dal tempo, ecco, no? E devo dire che 25 anni dopo questa sensazione che il film, proprio perché ha un sapore antico, sia costantemente sempre contemporaneo, è ancora più forte, sensazione fortissima, non solo mia, ecco, quindi ha senso che esista ancora.
Sì, anche perché la forza di questo film è proprio l'incontro tra i protagonisti, sullo sfondo la Resistenza, due partigiani che si ritrovano a distanza di anni in situazioni molto differenti e quindi rivivono un po' il loro passato, e purtroppo quel passato lì è ancora presente.
Guarda, un'altra questione che da regista mi fa piacere, da cittadino un po' meno, è che il film forse è più attuale adesso di 25 anni fa, nel senso che appunto il film sicuramente parla della Resistenza passata, ma è anche un film, come disse qualcuno 25 anni fa, sull'esistenza che passa. È un film sull'amicizia, sulla vecchiaia, sulla giovinezza, e su due persone che, nonostante l'amarezza, alla fine compiono qualcosa che è il segno di una totale mancanza di voglia di arrendersi, ecco, e quindi nonostante tutto è la storia di due personaggi che ribadiscono fino in fondo quelle due o tre cose che erano ribadite, ecco. E di questi tempi forse questa loro posizione fa ancora più impressione di 25 anni fa, ecco.
Questo film ha vinto un sacco di premi, è andato anche a Cannes, prima al Torino Film Festival, insomma un film importante anche, diciamo, per la tua vita. E i due personaggi, che sono Alberto e Natalino, forse sono un po' veramente l'emblema di quello che è stata la forza, la resistenza al fascismo in Italia. Come era nato, in che contesto era nato quel film e come ti era venuta l'idea di raccontare questa storia?
Ma guarda, sicuramente il film nasce direttamente dal mio lavoro all'Archivio Cinematografico della Resistenza nei primi anni 90, a fianco di un personaggio come Paolo Gobetti, e io ho partecipato come operatore video alle campagne di raccolta di testimonianze che Paolo faceva. E quindi io ho ascoltato un sacco di storie e incontrato un sacco di persone. E l'incontro con questo mondo mi ha veramente sorpreso, e io non ho incontrato tutti i partigiani come i miei due che ho raccontato nel film, ma sicuramente Alberto e Natalino rispondono a una tipologia, diciamo così, di partigiani che è quella che mi ha colpito di più da un punto di vista umano e non solo. E quindi mi è venuta proprio spontanea l'idea di dire, spesso quando mi trovavo di fronte a rievocazioni di storie dolorose, ancora rabbiose e non risolte, dicevo, ma che cosa accadrebbe adesso se lei incontrasse un suo vecchio nemico, non un nemico generico, ma proprio uno che le ha fatto quella cosa lì, che l'ha segnato per sempre? E le risposte che mi venivano date a questa domanda forse sono all'origine di questo film. Qualcuno stava zitto, qualcuno diceva gli salterei addosso, qualcuno diceva ma siamo solo dei vecchi, non gli darei neanche un calcio nel culo, scusate il francesismo. E quindi il film nasce da questa esperienza, e poi è anche una mia probabilmente personale risposta ai meravigliosi anni 90, in cui dopo la fine della guerra fredda, diciamo nel vero senso della parola, il DNA di questo paese, di parte di questo paese che era rimasto un po' in congelatore, ha iniziato a riemergere anche con virulenza, e quindi con esso è riemerso anche il disprezzo per quella storia lì, ecco, per la resistenza dei partigiani, tutti i banditi, insomma, oppure con quella cosa del volemo se bene, siamo stati tutti uguali, i morti sono tutti uguali, eccetera eccetera. E come dice Natalino nel film, i morti saranno tutti uguali, ma i moribondi non sono tutti uguali. E quindi, ecco, il film nasce da questa cosa qua, ecco.
Secondo te oggi un film come questo, visti appunto Italia, gli archivi della memoria, visto quello che è successo, abbiamo l'esempio ovviamente del documentario su Giulio Regeni, sarebbe fattibile?
Guarda, la mia risposta è molto chiara e netta. No, ma devo anche dirti un'altra cosa, che non era fattibile neanche 25 anni fa, eppure l'abbiamo fatto. Quindi sicuramente la risposta è no, un film del genere non si può fare adesso. Forse però, proprio perché non si può fare, io spero che le nuove generazioni che hanno in mano una tecnologia che noi non avevamo, possa venire voglia di fare film come questo, ecco, film di, come dire, che mettono un po' i piedi nel piatto, diciamo così. No, chiaramente la situazione rispetto alla cultura, al cinema, e non solo a questo purtroppo, è quella che abbiamo davanti agli occhi, i personaggi che ci governano sono questi, eccetera. Però devo anche dire, ma lo dico senza nessuna polemica, perché solo per onore della verità, che 25 anni fa, 26 anni fa, quando il coraggiosissimo produttore Gianluca Arcopinto andava in giro a cercare aiuto per fare questo piccolo film, la risposta era ma ancora con queste storie, e non c'erano questi qua in giro 25 anni fa, quindi io questa cosa qua forse è giusto ricordarsela, perché magari se siamo, voglio dire, se la situazione è quella che è, non è che sono arrivati i marziani, cioè è un discorso più complesso del fatto di dire questi sono cattivi. Probabilmente forse qualcosa non ha funzionato altrove, ecco.
Grazie. Daniele Gaglianone, i nostri anni. Grazie Daniele.
Grazie.
Ciao.
Grazie
a te, grazie. Ciao ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini che ha raccolto la voce di Daniele Gaglianone su questo film restaurato 26 anni dopo la sua uscita. Noi fra poco invece vi parliamo di una mostra.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. The sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me. I'll put down
il PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, ospita la prima monografia europea di Marco Fusinato, artista e musicista apprezzato a livello internazionale. L'artista torna in Italia dopo aver rappresentato l'Australia alla 59esima Biennale d'Arte di Venezia. Il titolo della mostra è Disaster. Tiziana Ricci ha incontrato il curatore e conservatore del PAC, Diego Sileo, e tra l'altro appunto... un personaggio, Diego Sileo, che credo gli ascoltatori ricorderanno perché molte volte è stato guida di diverse visite guidate organizzate sempre da Tiziana Ricci. Ascoltiamo.
Siamo venute al PAC perché uno degli appuntamenti più interessanti è Marco Fusinato qui al PAC. Diego?
Sì.
Non è solo arte, non sono solo cose da vedere, ma c'è anche musica, sono performance.
Sì, Marco Fusinato è artista e musicista. Nello specifico è musicista noise, quindi la sua musica si concentra in quel genere di musica che viene definito per l'appunto noise, quindi che ha trasformato il rumore, se vogliamo tradurre alla lettera la parola noise,
le sonorità, dai,
in,
rumore,
no, se vogliamo tradurre alla lettera la parola noise, rumore, è ovviamente trasformato in suoni per lo più elettronici che Marco realizza con la sua chitarra elettrica e con ovviamente tutto un apparato di amplificatori.
Qui nella parte dove c'è anche una grande immagine, no? In bianco e nero, di sembra natura, non so se è un bosco, non so.
Il progetto...
Lui è lì che interviene, sì. Ogni giorno?
Ogni giorno Marco è qui con noi fino alla fine della mostra, quindi fino al 7 giugno, e ogni giorno suona la sua chitarra perché la parte musicale è parte fondamentale del progetto espositivo. Quindi la sua lunga attività performativa live tutti i giorni qui al PAC dalle 5 di sera alle 7 di sera fa parte del progetto artistico che noi abbiamo allestito qui e che si rifà in un certo qual modo a quel che lui aveva già fatto al Padiglione Australia alla Biennale di Venezia del 2022 quando ha rappresentato il suo paese, perché Marco Fusinato è australiano di origini italiane ma lui è nato, cresciuto e vive anche a Melbourne, quindi la parte di musica live si integra con le altre opere presenti in mostra.
Senti, qual è il significato di questo connubio tra sonorità o rumori e immagini?
Sono
perché poi diciamo è forte, no? Il...
Sì, il volume è molto alto. Il volume è molto alto perché mira proprio a creare una esperienza all'interno della mostra totale, dove vengono tirati in ballo tutti i sensi, questa volta anche quello dell'udito. Quindi il progetto principale della mostra si intitola Desastres, che è un riferimento anche nel titolo ai disastri della guerra di Goya. Il tentativo di Marco è quello di raccontare, comunicare i disastri contemporanei che sono stati immortalati in alcune foto e poi anche in alcune immagini video che ci sono in mostra attraverso il suono della sua chitarra.
Ci dà uno scossone praticamente.
Sì. Ci dà un vero e proprio scossone e vuole quindi catturare l'attenzione, e lo fa in maniera molto diretta, molto esplicita e anche ad alto volume.
Cosa ti è piaciuto di quest'artista che appunto l'ha invitato qui?
A me io conoscevo già Marco Fusinato perché aveva fatto parte di una nostra mostra collettiva dedicata all'arte australiana contemporanea. Poi l'ho rivisto per l'appunto in Biennale e ho colto tutta la sua potenza, la sua forza attraverso questo linguaggio misto di immagini visive e costruzioni sonore in grado proprio di arrivare in maniera diretta, dirompente ai visitatori. Quindi
come l'accolgono i visitatori?
Sono molto incuriositi.
No, te lo chiedo perché vengono qui tutte le sere, avrai avuto modo,
certo,
di...
Sono molto incuriositi e devo dire anche che si stanno dimostrando più resistenti del previsto, perché la performance...
Come udito,
come dura, perché il suono mette davvero a dura prova, perché davvero è molto alto e così deve essere. Inizialmente sembrano un po' in difficoltà, però poi devo dire che si fermano quasi tutte le due ore.
Poi i giovani magari sono più abituati perché vanno ai concerti a ballare eccetera, sono più abituati ai decibel alti, no? Quelli un po' più in là con l'età forse meno
e forse meno all'interno di un museo. Quindi la grande novità sicuramente questa, essere riusciti a portare un tipo di arte di questo tipo, quindi sicuramente non convenzionale, all'interno di uno spazio pubblico museale e proporlo quotidianamente, perché questa è fondamentale, perché la componente live non è...
Cioè la sua presenza è fondamentale.
Sì, la componente live, la sua azione quotidiana è davvero parte integrante del progetto, non è semplicemente un valore aggiunto come in molti casi succede a tanti altri artisti, è proprio un aspetto che dialoga a stretto giro con le immagini che ci sono presenti nelle sale, ma sono riproduzioni fotografiche, con le immagini video che scorrono su questo LED wall enorme che abbiamo allestito nella zona cosiddetta delle vetrate del PAC, e poi anche con i disegni. Al primo piano c'è un altro progetto che è comunque legato a questo della musica, grafico, sono dei disegni che Marco ha realizzato, ispirato e dedicato il progetto a quei musicisti che lo hanno aiutato in questa sua formazione mista di musica e arte visiva.
Ed era l'intervista di Barbara Sorrentini al curatore e conservatore del PAC Diego Sileo a proposito della mostra, la prima monografia europea di Marco Fusinato al PAC, appunto al Padiglione d'Arte Contemporanea, dal titolo Desastre. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult, riprendiamo fra pochissimo con la seconda parte e tante voci. To reach us, watching people float under.
all the greenest leaves and the features. Looking out for questions, trying to teach us. Yeah. Like, why don't we relocate? The motherland has some space. What I needed to keep me healing was groove. Now her heart is beating, is beating for two.
Oh my God, I love you, but you're making no sense.
The clock is puzzled, still I try to amend.
Oh,
and pressure on your health, a heavy expense. You fear it intends to rub that golden sun into these deep cuts, all while holding on to your reefer. Trying to make it out of that sewer.
Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi avevo accennato da sommario, adesso scopriremo alcune cose che sono state recentemente presentate anche alla stampa e alla città su Book City Milano 2026. C'è stato una modifica anche del progetto Book City, che vedrà direzioni differenti avvicinarsi negli anni dopo i 14 anni conduzione che, lo ricorderete tutti quanti anche perché lo conosciamo bene, hanno visto Oliviero Ponte di Pino stabilire una serie di direttrici per la manifestazione. Ne parliamo con il neo direttore di Book City Milano 2026, conoscete molto bene anche lui, è stato tante volte ai microfoni di Radio Popolare, di Roberto Festa in particolare. Marco Balzano, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Grazie davvero. Allora, dato che a Book City, credo, Book City Milano, che poi è diventato Book City tante altre cose, perché poi si è sviluppato anche in altre località, molti e molte di noi sono affezionati anche per la sua pervasività in città, le chiediamo subito: che Book City sarà questo del 2026, ringraziandola intanto della sua presenza, del suo tempo?
Grazie a voi, sarà una Book City che terrà in considerazione, in estremo riguardo, tutto ciò che di positivo è stato fatto nelle edizioni precedenti, ma è una Book City che si prepara a essere diversa non solo nella forma ma anche nella sostanza. Troverete un programma che aveva per il grande numero di eventi alto in termini assoluti,
sì,
una maggiore fruibilità e leggibilità, perché l'ho spacchettato e abbiamo organizzato dei format, ossia delle piccole rubriche che avranno in media 5-6 incontri ciascuna, e queste rubriche ruoteranno attorno ai temi più importanti che si discutono in questo momento, che voi stessi come radio, come media, discutete ogni giorno. Quindi si parlerà di guerra, di intelligenza artificiale, di giovani, di inclusività, e l'idea è quella di non dividere più Book City, i luoghi di Book City per genere, cioè lì ci sarà il luogo della psicologia e lì del romanzo, ma lì ci sarà il luogo dove si discute di intelligenza artificiale, e lì ci sarà il luogo dove si discute di giovani, dando alla scansione di 7 giorni di Book City una maggiore inquadrabilità. Ogni giorno alle 11 lo stesso evento fatto da scrittori, intellettuali, artisti diversi in nome di un'inclusività che farà vedere di più musicisti, pittori, scienziati, soprattutto il mondo della scienza, in modo da creare, questo è il nostro intento, una maggiore, un maggiore movimento, una maggiore dinamica tra i poli che coinvolgono Book City.
In una nota di presentazione, Marco Balzano, con cui stiamo parlando di Book City 2026, che lo ricordo si terrà come da tradizione a novembre, dal 23 al 29, ha scelto di sottotitolare Book City 2026 Il senno sulla luna, giusto? Perché?
Sì, è giusto, perché Il senno sulla luna è naturalmente una citazione da Ariosto, sì. Orlando quando si innamora.
Adesso che siamo andati anche dall'altra parte, o meglio siamo andati, mi sono allargata, esatto, sì. Sono andati.
Ecco. Non lo so lei, io no.
Io nemmeno.
Adesso che sono andati, Ariosto torna particolarmente utile, Orlando quando si innamora perde il senno, perde l'appartenenza, il desiderio di lottare per i propri ideali e a volte per parlare di pace c'è bisogno di parlare di guerra, per parlare dell'intelligenza umana c'è bisogno di parlare del senno sulla luna e molte altre cose. La luna poi è una dimensione anche di sogno, quindi da Leopardi a David Bowie, insomma, c'è modo di declinare un tema di per sé polivalente e suggestivo in cui ciascuno in qualche misura ha delle ragioni per ritrovarsi.
Allora, una delle cose che ho letto e che ho ascoltato nella presentazione che si è tenuta qualche giorno fa, il 22 di aprile, è un focus sulle novità editoriali. Quindi gli editori, perché lo ricordiamo, insomma, il consiglio che presiede Book City è fatto da alcune importanti realtà editoriali.
Le più importanti,
sì, insomma, comunque era per non
grandezza effettiva, insomma.
Ecco.
Da grandi gruppi, non è un giudizio di merito, ci sono,
certo, certo,
sono i grandi gruppi, le fondazioni,
le fondazioni, esatto,
Comune di Milano,
ecco, e quindi sicuramente le novità sono qualcosa di significativo. Ci avete tenuto anche a sottolineare che saranno al centro di questa nuova edizione. Immagino però che fra le cose che volete conservare sarà la comunità dei lettori che si era formata intorno a Book City, cioè, come dire, tutta la comunità dal basso che si ritrovava a Book City dopo tante edizioni.
Io non vorrei solo conservarla, io vorrei molto ampliarla.
Ah, bene.
Questa comunità, nel senso che allora le novità, vado con ordine, le novità ho rimarcato in conferenza stampa che avranno tutto il loro spazio, perché è normale che Book City a fine novembre, quindi ci avviciniamo al Natale, gli editori calano dei loro assi e portano dei grandi autori italiani e internazionali, quindi perché non offrire loro la vetrina migliore possibile? Però io chiedo agli editori anche di mettere, agli editori grandi e piccoli, di mettersi in gioco, sapendo che un editore vive del proprio catalogo che si è pazientemente costruito negli anni e con cui ha fidelizzato una comunità di lettori come una radio fidelizza una comunità di ascoltatori. Mm-hmm. Abbiamo dei cataloghi stupendi, io non vorrei collaborare intellettualmente a un'idea del libro per cui dopo 20 giorni finita la rassegna stampa,
sì, un problema comune,
la classifica è morto. Quindi se un libro ha ancora da dire e ha avuto l'autorevolezza di dirlo bene, ha riscosso consenso critico, ma non ha sbancato il botteghino, chi se ne importa? Mettiamo a dialogare un autore con un altro in modo, su uno stesso tema, in modo da offrire due chiavi d'accesso e ritirare fuori dei libri, magari pubblicati un anno prima, 10 mesi prima, in modo che ci siano delle porte d'ingresso molto certo. interessanti, e chi viene a ascoltare un intervento torna a casa due volte più ricco.
Quello che a scuola non dicono, ho ancora due o tre domande, poi insomma vi rimandiamo ai siti di Book City anche per scoprire i dettagli. È un format interessante, cosa significa?
Quello che a scuola non dicono, non assicuro che sarà il titolo finale, però insomma un buon titolo di servizio che ho usato per lavorare, vuol dire che a scuola non si fanno, vuol dire innanzitutto che a Book City abbiamo l'intenzione di fare delle lezioni, c'è bisogno di e c'è voglia soprattutto da parte della gente, di tutti noi, dei cittadini, di ascoltare un linguaggio anche che sia anche diverso da quello dei talk show e da quello dei social. Quindi io prendo un autore, un artista, un intellettuale che sia, e partendo da un libro, perché Book City parte dai libri, un libro proprio o altrui, classico, contemporaneo, facciamo una lezione su un argomento che a scuola non si fa: l'educazione sessuale, affettiva, l'educazione civica al corpo, alla musica, e ci facciamo una bella ora di lezione con la scrittrice o lo scrittore o il musicista che sia, o lo scienziato naturalmente. Quindi quello che non ci viene detto male o non ci viene detto, ce lo impariamo noi, ce lo raccontiamo noi.
Va bene, allora verremo anche noi, visto che appunto siamo...
Sì, siete insomma, tutti invitati.
No, poi siamo figli di una scuola che insomma sono decenni che ha grandi luci, soprattutto nel caso degli insegnanti, quelli che uno si ricorda per una vita, ma anche parecchie ombre, no? Su come trasmette la letteratura. I luoghi per Book City sono importanti, oltre al municipio 1 cosa succederà? Credo, no? Vi concentrerete in ogni edizione su due quartieri?
Sì, due quartieri, non quattro, per non diluire le energie, ma due, in modo da rendere questi quartieri estranei alla zona 1, in alcuni casi più defilati dalle dinamiche del centro città, per riportarli al centro, portando una grande autrice o un grande autore lì, ma soprattutto rendendo, cioè non isolando questo evento, altrimenti sembrerebbe un contentino e non è nello spirito della manifestazione, ma rendendo la biblioteca o le biblioteche delle vere e proprie torri di controllo che divulgano e promuovono tutte le attività che nel quartiere avvengono, tutti i tesori che ci sono attraverso passeggiate letterarie, guide, le iniziative culturali che ci sono, che spesso, se non si tratta dei quartieri del centro, magari non ricevono la giusta attenzione, ma restano delle ottime pratiche da cui abbiamo molto da imparare.
E infine, oltre a molte altre iniziative, dai gruppi di lettura ad altre attività, insomma, che come sempre la comunità dei lettori e delle lettrici potranno praticare, ci sono ancora una volta i comuni della città metropolitana, no? E anche altre province.
Città metropolitana e altre province, cioè Book City si espande in una maniera del tutto naturale, per cui
Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia, sì, Sondrio e Varese, lo ricordo perché molti ci ascoltano da queste province, quindi sicuramente...
Assolutamente, quindi Book City diventa sempre più Book City in Lombardia, le attività che avvengono fuori da Milano, a cui io da scrittore ho partecipato nel corso di questi anni, sono di solito eventi molto, molto partecipati, che coinvolgono molto spesso anche scuole e università. Siamo contenti dell'arrivo dell'arrivo di Varese, è un processo indipendente in atto che non dipende dalla diciamo così, per cui io non c'entro, era già un processo di espansione virtuoso in corso di cui io ne godo da una parte i benefici e da una parte mi prendo gli oneri più ampi, perché vanno organizzati,
vanno governati,
organizzati degli eventi di riguardo anche in queste province.
Benissimo, allora ringrazio Marco Balzano, direttore di Book City 2026, per il suo tempo, per quello che ci ha raccontato. Vi ricordo, sul sito di Book City trovate già molte indicazioni, ovviamente ci risentiremo più in là quando saremo più vicini alle date di Book City, che comincia il 23 novembre.
È bello sentirvi, un saluto a tutti.
Un saluto, a presto. E allora, ringraziando Marco Balzano, noi abbiamo un appuntamento del lunedì a cui non possiamo mancare. Dalla sigla l'avete riconosciuta, sapete che siamo arrivati al momento di Giallo Crovi.
Cari ascoltatori di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Sono sicuro che molti di voi avranno avuto occasione di leggere alcuni dei romanzi noir scritti da Pier Giorgio Pulixi, che in questo momento è uno dei narratori italiani più amati in Francia e che ha aperto con i suoi romanzi varie piste narrative. Ha scritto polizieschi con protagonista il poliziotto Biagio Mazzeo, ha animato storie così crime con la serie della Libreria dei Gatti Neri, ha sviluppato I Canti del Male del vicequestore e criminologo Vito Strega. Pier Giorgio Pulixi ha un'idea chiara e precisa del compito che hanno certi narratori, e ha spiegato: se scrivi un noir, in qualche modo devi sporcarti le mani, dovrai insozzarti, fare un lavoro che nessuno vuole fare, perché c'è il rischio di vendere poco, attirarti antipatie, passare per l'autore scomodo che va sempre controcorrente e tante altre cose. Io invece credo che il noir sia sempre un atto d'amore, un atto di coraggio, un atto d'amore verso l'essere umano in generale, perché raccontando la sua discesa agli inferi vuole in qualche modo accompagnarlo, non lasciarlo da solo in questo gorgo di perdizione. Autori come Fregny, Izzo, Willox, ma gli stessi Sofocle, Eschilo e Shakespeare sono stati bravissimi a dare questo senso di pietas ai loro personaggi e alle loro opere. Un atto di coraggio, perché oggi la verità si può dire solo in questi romanzi, senza il rischio di beccarsi un proiettile alle spalle. Proprio per questo suo desiderio di verità e per il suo coraggio intellettuale di interprete della narrativa nera, Pier Giorgio Pulixi ha appena deciso di occuparsi di disagio giovanile in un libro che tocca argomenti spinosi, che si intitola Tutte le ragazze mentono, ed è pubblicato da Rizzoli. Uno young adult coraggioso e ben calibrato, che parla di cyberbullismo, di stalking, di depressione, di suicidio. Melissa cerca di far luce sulla morte di sua sorella Denise. Sa che è tutto legato al mondo bugiardo delle sue compagne di classe. Un mystery, quello di Pulixi, che parla di passione e vendetta, dove la verità scoperta può essere letale. Un mondo che parla di ragazze bellissime che farebbero di tutto per conservare la loro immagine perfetta nella realtà, ma anche nel mondo dei social, dove anche la AI sta diventando sempre più pericolosa, creando false immagini e falsi miti. Sarebbe bello poter immaginare che quello che ci ha raccontato Pier Giorgio Pulixi nel suo romanzo Tutte le ragazze mentono, pubblicato da Rizzoli, sia pura invenzione, ma purtroppo, cari ascoltatori, non è così.
E dunque, grazie come sempre a Luca Crovi, anche perché lo stesso autore di cui ci ha parlato è stato recentemente nostro ospite, quindi ci fa piacere che anche lui ne condivida l'interesse. Noi siamo arrivati quasi alla fine di Cult. Prima però debbo raccontarvi alcune cose.
not as it works. Great to see bed.
When all I wanted to do was sing something, whether that was the school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, calling me softly by the few G's. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band at Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through some divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat.
Negli ultimi minuti di questa puntata di Cult devo ricordarvi che questa sera vi aspettiamo tutte e tutti nel nostro auditorium. È la fine del mese, ritorna la stand-up comedy con l'MC Dan Battista, a sua volta comedian, disturbato da me, Ira Rubini. Questa volta ci sarà la musica dal vivo di un gruppo nuovissimo, come la maggioranza degli ospiti musicali delle nostre stand-up comedy nights al Suggeritore Comedy Night Show, sono i Martini Police. Quindi, insomma, come al solito, una scoperta. Poi ritorna Giulia Pacchioli, che è ospite fissa del Suggeritore Night Live Comedy Show, che commenterà come sempre le notizie della settimana. Ritorna un altro beniamino, cioè mi verrebbe da dire, di ascoltatrici e ascoltatori, lo avete visto in ben due feste di Radio Popolare, Diego Piemontese, quindi siamo felici di tornare ad accoglierlo con la sua ironia ferocissima, irresistibile. Ci sarà Luca Anselmi, che per la prima volta partecipa alla serata di stand-up comedy di Radio Popolare. Il meccanismo è sempre quello: ci troviamo alle 21 quando aprono i cancelli gialli, davanti all'auditorium beviamo qualcosa insieme e alle 21.30 comincia lo show e la diretta. Non mancate, Auditorium Demetrio Stratos, via Olearo 5, Standout Comedy, il Suggeritore Night Live, questa sera a partire dalle ore 21. Vi aspettiamo tutti quanti davvero con piacere. L'appuntamento di fine mese con i comedians di Radio Popolare. Vi saluto, fra poco ci sono le notizie delle 12.30, ritorniamo domani alle 11.30, se volete ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.
Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. la moda di Milano,
che fastidio,
lo snob romano,
che fastidio,
il sogno americano,
che fastidio,
e il politico italiano,
che fastidio,
la musica tribale,
che fastidio,
i cani alle dogane,
che fastidio,
e il corso di Pilates, mi dà prima il pranzo salutare,
che schifo,
stasera vado a una festa, la solita farsa e non mi interessa,
che fastidio,
e la vicina molesta, puzza alla porta, bassa quei passi,
che fastidio,
e dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e
mi fido,
perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa,
che fastidio.
Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
E allora te lo dico,
che fastidio,
se vuoi te lo ripeto,
che fastidio,
amico di un amico senza invito,
che fa il figo,
che fa il dito,
facciamoci una foto,
che fastidio,
che effetto di lavoro,
faccio schifo,
scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso
dico,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio.
Sulle mani solo se sei dell'acquario, strano ti facevo proprio sagittario, la chiamo dall'India, Albania, Torino, per un piano tariffario, nasi alla francese come in fotocopia, imparare a vivere con un tutorial, passa premium, clicca qui, ascolta ora, 100 cover bossa nova.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione, se sono matta io,
se sono matta io.
E allora te lo dico,
che fastidio,
se vuoi te lo ripeto,
che fastidio,
amico di un amico senza invito,
che fa il figo,
che fa il dito,
facciamoci la foto,
che fastidio,
che effetto di lavoro,
faccio schifo,
scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso
dico,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio,
facciamoci una foto,
che fastidio,
che effetto di lavoro,
faccio schifo,
scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso
dico,
io non so più cos'è normale, un'allucinazione, se sono matta io, 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 se sono matta io. Di meditazione, di respirazione,
non posso sopportare
gli arrivisti, i giornalisti, gli alpinisti,
che fastidio,
e poi i tronisti, presentati come artisti,
che fastidio,
oppure l'inno nazionale al piano bar, gli F24 lo spam,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio.
Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.